Allora, quindi questo è chiaro, sì, è chiaro, abbiamo delle lingue diverse, quindi autori diversi in periodi diversi. Questa è la cosa che più ci interessa, al di là che entri nella nostra mente l'idea della comunità autrice come anche diverse comunità autrici di uno stesso testo, no? Che poi guardate, a me, obiettivamente, e credo anche a noi come una sensibilità comune, l'idea che ci sia una comunità alla base e non un autore singolo mi sembra molto più significativa ai fini dell'ispirazione. Cioè che non è il prodotto di un autore che impone il suo modo di vedere su una determinata cosa, ma è il prodotto di una comunità credente che si mette intorno ad un tavolo e discute di fede. E questo mi sembra molto più bello perché un Vangelo che sta, il Vangelo in questo caso, ma la scrittura in generale, è il prodotto di una comunità che scrive ad un'altra comunità, che siamo la comunità di oggi. Quindi vedetela come una lettera da 2000 anni e passa fa, scritta a noi come comunità. Un Vangelo non può essere letto a casa da solo, nella propria stanza. Essendo prodotto di una comunità, per leggere il testo ci vuole una comunità. Vabbè, questo voi lo praticate abitualmente, quindi voglio dire, non è una novità per voi, però è proprio questo il senso dell'assemblea domenicale, non è tanto l'idea precettuale, proprio perché il Vangelo non si può leggere a casa, perché se è stato scritto da una comunità, per poterlo leggere ci vuole una comunità, ci vogliono 300-400 punti di vista diversi. Allora, veniamo alla sezione, al capitolo primo. Giustamente la cara Lucia ha perso Lucia. Lucia mi portava l'attenzione a questo aspetto della rinomina dei personaggi, no? Abbiamo letto nel versetto che mi pare che sia il versetto 7. Allora, nel versetto 6 c'è la rinomina dei personaggi, cioè si parla di Daniele, poi quali sono gli amici? Anania, Misaele e Azaria. Questi nomi sono nomi ebraici. Questi nomi sono nomi ebraici. Poi la rinomina avviene così. Allora abbiamo Baltasar, poi Sadrach, lo si ritrova al capitolo quinto, al capitolo quinto. Ora, perché questi personaggi vengono, questi nomi invece sono nomi babilonesi, questi sono nomi ebraici, questi sono babilonesi nella lingua di Babilonia. Ora, perché i personaggi vengono rinominati? Qual è lo scopo? Allora, noi abbiamo i capitoli da 2 a 6, che sono i capitoli in che lingua?
In aramaico.
I capitoli in aramaico, dove abbiamo capitoli in cui questi personaggi vengono chiamati in un modo, capitolo 5, capitolo 3. Nel capitolo 5 si parla di Daniele come Baltasar, non si nomina proprio il nome Daniele, si aggiunge una clausola dove si dice Baltasar che era anche chiamato Daniele. E nel capitolo 3 i tre amici di Daniele non vengono chiamati con i loro nomi ebraici, ma vengono chiamati soltanto con i loro nomi babilonesi. Il fatto di avere dei nomi diversi non è un caso, perché non sono solo i nomi diversi, sono le fonti che sono diverse. Noi abbiamo, dai capitoli 2 a 6, dei diversi racconti che parlano di diversi personaggi che ad un certo punto vengono messi insieme. Abbiamo il capitolo 3, all'origine era un racconto a parte che parlava di tre personaggi, di tre giovani che hanno questi tre nomi. Poi c'era il capitolo 5, un altro racconto a parte che parlava di un certo Baltasar, e poi abbiamo i capitoli 2, il capitolo 4 e il capitolo 6, scusate. 2, 4 e 6 che parlano di un certo Daniele. All'inizio la sezione, voi immaginate il libro di Daniele come una cosa scomposta. Sezione capitolo 1, capitolo 2 a 6, capitolo 7 e 12, capitoli 7 e 12. Ora stiamo parlando dei capitoli da 2 a 6. I capitoli da 2 a 6 in origine non erano un libro unico, ma erano anche essi scomposti. C'erano dei racconti che parlavano di Daniele e dei racconti che parlavano di questi tre personaggi più un certo Baltasar. L'autore del capitolo 1, che scrive intorno al secondo secolo, avanti Cristo, cosa fa? Si trova in mano questi racconti. Si trova il racconto di Baltasar, il racconto di questi tre amici, più tre racconti su Daniele, e decide di metterli insieme. Decide di formare da questi tre racconti, da queste tre sezioni, un unico piccolo romanzo. Cosa deve fare però se questi personaggi hanno nomi diversi? Li deve rinominare e dice: Daniele si poteva chiamare pure Baltasar, i tre amici ci avevano tre nomi e tre nomi, in modo tale che le differenze di nomi nei vari racconti fossero armonizzate tra di loro.
Quindi esatto, perché questo stiamo parlando di due persone.
L'altro problema della rinomina è appunto questo. Noi abbiamo detto che nel secondo secolo avanti Cristo, è chiaro allora, capitoli 2, 4, 6 parlavano di Daniele, poi il capitolo 3 e il capitolo 5 parlavano di altri personaggi. Queste due storie vengono messe insieme attraverso questo stratagemma di dire vabbè, si chiamavano in tutti e due i modi. Questa cosa è chiara non solo per questo fatto della rinomina, ma anche per il fatto che se voi prendete i racconti singolarmente, ogni racconto singolarmente ha un suo perché, ha un suo senso. I racconti possono essere letti sia come un romanzo, nel senso tutti insieme, ma possono anche essere letti singolarmente e hanno un senso compiuto, non sono manchevoli di qualcosa. Quindi questo ci fa capire che i racconti in origine esistevano come unità autonome, poi sono stati messi insieme da un autore, che è l'autore del capitolo primo, il quale mette insieme questi racconti, questa sezione. Fa questo piccolo libretto che è anche chiamato il libello aramaico di Daniele, proprio perché è un libretto in aramaico di Daniele. La distinzione, quindi adesso noi parliamo della sezione di Daniele 1-6, chiaro? All'origine abbiamo capitolo 2, 3, scusa, 2, 4 e 6, più i capitoli 3 e 5. Questi capitoli vengono messi insieme dall'autore del capitolo 1 e si ottiene il cosiddetto libretto aramaico, libello aramaico di Daniele, che è costituito dai capitoli da 1 che vanno fino a 6. Ora, l'autore del capitolo 1 è proprio un autore bravo, cioè chi mette insieme questi capitoli sa quello che fa. sono io che ho fatto questo rumore. Non ho capito cosa. Perdonatemi. Allora, l'autore del capitolo 1 è un autore molto capace, perché come deve fare per scrivere in ebraico ma per unire la sezione in aramaico? Lo fa con un altro stratagemma. Capitolo 2, versetto 4a. Perché come può fare a spiegare che lui scrive in ebraico, però poi i capitoli da 2 a 6 sono in aramaico? Chi vuole leggere? Padre, va.
Caldei risposero a me: o re, vivi per sempre.
Allora, i caldei risposero al re. Da questa parte in poi inizia la sezione aramaica. Perché i caldei, che sarebbero i babilonesi, parlavano in aramaico. Quindi lui dice, questa sezione è scritta in aramaico perché a parlare erano i babilonesi. E così risolve il problema del passaggio della lingua, dicendo che qua parlano i babilonesi e quindi loro parlano in aramaico e il libro è scritto in aramaico. Ora, c'è un problema però, il capitolo 7 di Daniele. Il capitolo 7 di Daniele, che nello schema iniziale io vi ho detto appartiene alla sezione ebraica, in realtà è scritto in aramaico. Ora, com'è possibile che è stato inserito nella seconda parte del libro? Perché la differenza non è solo, quando noi facciamo la suddivisione di un testo, non ci possiamo basare solo sulla lingua, e diciamo il primo capitolo è in ebraico, i capitoli da 2 a 6 sono in aramaico, il capitolo 7 pure è in aramaico, quindi va con i capitoli precedenti, e poi il capitolo da 8 a 12 sono in ebraico, e così si fa la distinzione. Bisogna anche vedere i temi trattati. Nei capitoli da 2 a 6 si parla di Daniele e dei suoi compagni in terza persona, quindi è qualcuno che racconta di loro. Dal capitolo 7 in poi Daniele parla in prima persona ed inizia il suo racconto. Questo è determinato da che cosa? Allora, abbiamo detto che all'inizio abbiamo la sezione da 1 a 6, no? Questo libretto aramaico. Successivamente, nel secondo secolo, qualcuno decide di aggiungere a questo libretto aramaico un'altra parte, che sarebbero i capitoli che vanno da 7 a 12.
In ebraico,
tranne il capitolo 7, adesso vediamo perché. Chi inizia a fare l'aggiunta all'inizio continua con la lingua che aveva lasciato al capitolo 6. Quindi dice il capitolo 6 è in aramaico e chi fa l'aggiunta continua a scrivere in aramaico. Ad un certo punto però si rende conto, ed è una scelta politica, che l'ebraico è meglio dell'aramaico. E quindi il capitolo 7 viene scritto in aramaico ma con lo stile dell'autore ebraico e dall'8 in poi si scriverà direttamente in ebraico, proprio per abbandonare l'aramaico. Quindi chi prende il capitolo, chi prende il libro di Daniele, nel secondo secolo, nel terzo secolo qualcuno si mette, trova questi racconti, li mette insieme, fa un piccolo romanzo in aramaico. Nel secondo secolo qualcun altro prende questo romanzo in aramaico e decide di aggiungervi un'altra parte di racconto. Nel fare l'aggiunta, all'inizio continua nella lingua del libretto, quindi continua in aramaico, ad un certo punto passa all'ebraico, perché abbiamo detto che nel secondo secolo vi è questa rinascita della lingua ebraica, perché i Maccabei la usavano come lingua nazionale. Vedete che è un processo molto articolato, no? Più che così, però l'importante non è ricordare tutta la complessità del processo, è capire come avviene il processo, cioè che gradualmente si aggiunge. Voglio far soffermare la vostra attenzione su un aspetto essenziale, perché è un aspetto sul quale noi non riflettiamo, che è quello dei generi letterari. Che cosa significa? Significa che se io per esempio voglio scrivere una lettera, questo già l'abbiamo, ce lo siamo detti, ce lo ripetiamo, io so qual è l'impostazione della lettera e qual è il genere letterario della lettera, quindi userò determinati parametri per poter scrivere una lettera. Se voglio scrivere una poesia, so come si scrive una poesia, nel senso che voglio fare, devo mettere le rime, devo fare un determinato schema, eccetera. Quindi io so qual è la distinzione tra i vari generi letterari. Un genere letterario però che fa problemi è proprio il genere del romanzo. Perché? Perché quando, se voi dovete definire un romanzo, voi dite che è un romanzo, in base a quale criterio dite che è un romanzo? Che è grosso, perché altrimenti è un racconto. Se è solo 5 pagine è un romanzo? No, però per definizione è così e basta, abbiamo deciso noi che sia, che debba essere così. È un romanzo solo se è un racconto in prosa, chiaramente lungo, deve essere un racconto in prosa lungo, e poi a seconda se sia un racconto storico, diciamo romanzo storico, se è un romanzo di avventura o fantasy o giallo, no? A seconda del contenuto noi diciamo che è un romanzo, eccetera. Però molti si sono soffermati sulla definizione del romanzo, perché questo è materiale mio, quindi non diffondete queste notizie fino alla discussione della mia tesi dottorale, tenetevelo per voi, da questo punto in poi reclamo i diritti d'autore, da questo punto in poi, non è vero, potete fare quello che volete voi, è chiaramente scherzo. Potete anche non essere d'accordo, ed è la cosa più interessante è quella, non ve lo devo dire io. Allora, il punto è questo, perché un filosofo, Adorno, si occupa proprio della definizione del romanzo e dice il genere che non c'è. Anche per questa cosa, dice, non si può definire questo genere romanzesco, perché basta dire un racconto in prosa molto lungo, allora il romanzo è un racconto in prosa lungo. Invece quello che dice Adorno è molto interessante, perché il romanzo è il testo dell'incompiutezza. Un romanzo è tale perché lascia aperte sempre nuove prospettive per poter essere continuato. Mentre il racconto, la leggenda in particolare, è esaustivo, cioè che ti esaurisce un po' un tema, il romanzo invece è una trattazione aperta, cioè ti lascia un punto interrogativo al quale tu ti puoi riallacciare e continuare. Quindi il romanzo è un incompiuto, il romanzo è un incompiuto per sua definizione, perché il romanzo non è la trattazione di un tema, il romanzo è trattazione anche di molti temi, di più temi, e il romanzo, proprio per questa sua natura versatile, è qualcosa che può essere continuamente abbreviato, allungato, continuato, ci si può lavorare molto bene. E il libro di Daniele riflette proprio questo aspetto. Cioè, all'inizio abbiamo dei racconti singoli, racconti che vengono messi insieme, poi qualcuno si rende conto, ma a questi racconti ci si può aggiungere ancora qualcosa, e ci aggiunge la sezione da 7 a 12, e poi qualcuno dopo dice ci possiamo aggiungere ancora qualcosa, e si aggiungono i capitoli da 13 a 14. Guardate che l'idea di base è presente anche nella definizione proprio del canone. Perché? Perché l'idea di canone chiuso è un'idea che è subentrata successivamente nel cristianesimo, quando il cristianesimo, che proveniva da una mentalità giudaica, si è mescolato un po' con una mentalità giuridica, per cui la parola canone deve riferirsi a qualcosa di stabilito e determinato. Per gli ebrei non è così. Perché per gli ebrei, a parte la scrittura, c'è la Mishnah e c'è il Talmud, ci sono i Midrash e c'è la tradizione rabbinica, è tutto ispirato ed è tutto canone, è tutto ispirato ed è tutto canone. Noi abbiamo distinto tra tradizione, magistero e sacra scrittura proprio per evitare, no, che ci potesse essere una confusione tra le cose, ringraziando Dio, abbiamo fatto che dei punti abbastanza discutibili dall'altra parte. Ma quindi tradizione, magistero e scrittura le abbiamo distinti tra di loro. Però l'idea che la scrittura sia una cosa fissa, cioè ce l'ho qua, sta in questo libro, eccola qua, la Bibbia è chiusa, è finita, questa idea non esiste nell'ebraismo, perché la scrittura è la Bibbia più il suo commento. Il canone è la Bibbia più il suo commento. Infatti gli ebrei credono che Dio si sia rivelato a Mosè sul Sinai e non gli abbia dato solo la Torah, ma che gli abbia dato tutta la Bibbia più la Mishnah e il Talmud. Dio a Mosè sul Sinai ha rivelato tutta la tradizione giudaica. All'inizio Mosè l'ha trasmessa oralmente e poi dopo la tradizione è stata messa per iscritto. Però l'idea è molto più ampia della nostra idea. Il canone giudaico fino ad una certa fase era un canone aperto, nel senso che vi si aggiungevano scritti di continuo, ed è questo che permette ai Vangeli di essere ammessi come testi canonici, perché se gli ebrei avessero avuto la nostra idea di canone e se i nostri, e se gli apostoli avessero avuto la nostra idea di canone, i Vangeli non sarebbero mai entrati a far parte di nessun canone. Perché canone è la scrittura, se le scritture sono le scritture, i Vangeli non possono essere scrittura, perché il canone è chiuso. Invece il Nuovo Testamento acquisisce una prospettiva canonica grazie alla concezione del canone che hanno gli ebrei, che è un canone aperto. È chiara questa cosa sull'idea del canone aperto e sulla definizione del libro di Daniele come romanzo, proprio per questo suo aspetto di apertura. È qualcosa che può essere sempre completato, è qualcosa a cui si può aggiungere qualcos'altro, no? Ed è la nostra storia, no? Che noi possiamo aggiungere al libro di Daniele, anche proprio come interpretazione, come testo visto da una prospettiva personale, che è quello che più ci interessa anche da questo punto di vista. Cioè, noi non leggiamo la Bibbia per vedere le fasi storiche. Che questo ci può interessare, no? da ricercatori della verità, ma non basta, non è esclusivo, noi non leggiamo la scrittura solo per sapere quanti autori l'hanno messa insieme. Benissimo, veniamo alla questione delle comunità autrici. Volevate sapere il fatto di Lazzaro, ve lo dico, il fatto di Lazzaro. Quando ci si è posti il problema di Lazzaro, il problema del Vangelo del capitolo 11 di Giovanni, ci si è posto un problema non di poco conto. Perché? Perché la risurrezione di Lazzaro, che, scusatemi, ma è un evento abbastanza eclatante, no? Voglio dire, la risurrezione di un morto, così tanto addirittura dice il Vangelo di Giovanni che alcuni cominciarono a credere proprio perché avevano visto a questo evento. Un evento tanto eclatante, dove si parla della risurrezione di un amico fraterno di Gesù, almeno da quello che ci dicono gli altri Vangeli, è raccontata solo da un Vangelo su quattro. La risurrezione di Lazzaro non è raccontata in Matteo, Marco e Luca, ma solo in Giovanni. Ma ditemi voi, com'è possibile che questi tre abbiano omesso un racconto così importante? Dice, ah, è vero, era risorto anche Lazzaro. Giovanni, la comunità di Giovanni, ha detto, dimenticato un... pure Lazzaro era risorto. Allora, il problema è sempre lo stesso, non bisogna farsi la domanda sull'autore, ma sulla comunità e su cosa questa comunità vuole sapere e su cosa questa comunità ci vuole dire. Esatto. Allora, il Vangelo di Giovanni è stato scritto, abbiamo detto, nel 90, quindi da una comunità piuttosto tardiva, è l'ultima comunità dei quattro Vangeli canonici. Ed è una comunità che raccoglie un'esperienza molto particolare, che è l'esperienza della delusione a seguito della persecuzione. C'è una comunità che viene scacciata dalle sinagoghe e che raccoglie la delusione della morte e non risurrezione degli apostoli. Qual è la delusione? È che Gesù è morto e risorto, e questo lo sappiamo, ma gli apostoli muoiono e non risorgono. Eppure Gesù ha promesso che dopo la morte risorgeremo. Gesù non dice quando. E chi ascoltava Gesù diceva, se noi crediamo in Lui, noi risorgeremo. Poi sul quando ci abbiamo dovuto riflettere e capirlo dopo, no? Che sarà l'ultimo giorno, eccetera. Ma questa è una riflessione che viene dopo. E l'altro punto che la comunità di Giovanni si chiede, come comunità più matura, che ha visto morire gli apostoli e che si è seduta davanti ai sepolcri degli apostoli per 3 giorni aspettando che questi risorgessero, ma questi non risorgevano, quindi di volta in volta che sono morti gli apostoli o qualche altro credente, questi andavano con la loro sediolina davanti al sepolcro aspettando che uscissero, ma non sono usciti, la comunità giovannea si pone una domanda di senso e dice: Gesù è risorto, va bene, ma noi come risorgeremo? Come risorgeremo? Allora cosa fa? Prende un racconto di risurrezione, perché negli altri Vangeli si parla di racconti di risurrezione anonimi, dove non si parla di personaggi in particolare, e traduce quel racconto di risurrezione come la propria prospettiva di risurrezione. Alla domanda, la comunità si fa la domanda, noi come risorgeremo? Da qui nasce il racconto della risurrezione di Lazzaro. Nasce da questa domanda che le comunità precedenti non si erano poste. Chiaro questa cosa, non è nessuna rianimazione di cadavere, contrariamente a quanto vi possa essere detto, perché Gesù non faceva di professione il rianimatore, non andava rianimando cadaveri, non me lo vedo Gesù girare con l'apparecchiatura da rianimazione. È semplicemente un racconto, prima di tutto tutti i Vangeli sono post-resurrezione. Quindi questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, che quando noi leggiamo i Vangeli, anche che parlano, le parti che parlano di Gesù in vita, della sua morte, eccetera, chi sta scrivendo sa benissimo che Gesù è risorto. Quindi il Vangelo è scritto in prospettiva da qualcuno che sa che Gesù è risorto. Quindi questa resurrezione permea tutto il racconto del Vangelo, e il Vangelo di Lazzaro è un Vangelo post-resurrezione. Quando si parla della resurrezione di Lazzaro, chi scrive sta descrivendo in qualche modo la risurrezione di Gesù solo applicata ad un uomo diverso da Gesù. Perché il dubbio che emerge nella comunità giovannea evidentemente è: va bene, Gesù è risorto, ma noi risorgeremo. Ed è là che viene posta la domanda a Marta: Marta, ma tu ci credi nella risurrezione? E Marta dice sì. Viene richiesta a Marta una confessione di fede. Quando voi leggete questo racconto, non lo leggete semplicemente come racconto immerso, come storia, dovete leggere anche la storia. E sullo sfondo c'è la comunità di Giovanni che si pone questa domanda: va bene, Gesù è risorto, ce l'hanno detto Matteo, Marco e Luca, ma noi risorgeremo? E se sì, come risorgeremo? E la risposta alla risurrezione, alla nostra domanda sulla risurrezione, è il Vangelo di Lazzaro. Risorgeremo come è risorto Lazzaro. Questa è una comunità palestinese mista, non solo giudaica, ma che ha delle componenti greche, samaritane, eccetera. Quindi una comunità palestinese mista. Sicuramente palestinese, perché le prime tracce del Vangelo di Giovanni sono state reperite in Egitto. Vangelo, il papiro Ryland, eccetera, del 120, che riporta il capitolo 15 del Vangelo di Giovanni. Quindi per essere in Egitto significa che la comunità non può essere una comunità greca, ma deve essere una comunità del bacino meridionale del Mediterraneo, quindi della parte della Palestina, per poter esserci delle testimonianze archeologiche in Egitto in quel periodo. Questo è un aspetto essenziale. Per quanto riguarda la domanda di fondo, fatemi segnale, ho 2 minuti. Per quanto riguarda invece la domanda di fondo sul, e poi rispondo alla domanda che mi aveva fatto, alla questione che abbiamo affrontato con Don Gennaro in settimana telefonicamente. Per quanto riguarda la domanda di fondo del Vangelo del libro di Daniele, di volta in volta, essendoci delle fonti diverse, come abbiamo visto, e quindi essendoci delle comunità diverse, adesso nella lettura dei capitoli, di volta in volta, ci porremo delle domande diverse. Perché le comunità maturano, cambiano, e quindi anche le domande cambiano, non possono essere sempre le stesse. Non è vero che i problemi sono sempre gli stessi. Ci sono dei problemi che si ripetono, ma la forma in cui viene posta la domanda relativa al problema cambia. con il corso del tempo. Quindi il Vangelo è una risposta a molte domande, a molti quesiti della modernità, ma non a tutti. Per questo noi non possiamo credere al canone chiuso e dobbiamo chiedere necessariamente alla tradizione e al magistero, perché il Vangelo non è il Vangelo, così come la Bibbia, non sono i libri delle risposte. Se io cerco delle risposte a dei drammi della modernità, come per esempio l'aborto, l'eutanasia, all'interno della Bibbia, io non posso trovare riscontro, perché sono problemi che in quel contesto non si ponevano. L'aborto è illecito per la scrittura, ma perché è illecito in tutte le culture del vicino Oriente antico. E la stessa cosa vale per l'eutanasia e l'assistenza. Questi sono aspetti che per quelle culture erano assolutamente impensabili. E quindi le domande della modernità non possono trovare solo risposte nella scrittura, altrimenti si finisce di utilizzare la Bibbia ad uso e consumo di quello che noi vogliamo dire, quando noi la decontestualizziamo. La scrittura è un riferimento, ma non ci sono le risposte, non è il libro, vi ricordate, c'era una specie di palla del sì e del no, no? Che uno faceva la domanda, poi esce la risposta sì, no, forse. La Bibbia non è così, non è, non è il libro cinese delle risposte, che uno fa così, apre e trova la risposta. È rischioso fare questo uso della Bibbia. Va bene, adesso vi lascio alle domande, rispondo a questo quesito, cioè rispondo a questo problema che abbiamo avuto modo di affrontare insieme io e Don Gennaro questa settimana. Sui Magi. Perché? Perché qualche traduzione inglese traduce magi, magoi, con wise men, che significa uomini saggi. Quindi questa idea dei magi viene attribuita sostanzialmente non all'idea della magia come pratica magica, quanto piuttosto erano dei saggi venuti dall'Oriente. Però questa non è un'interpretazione, è una interpretazione volutamente, evidentemente, un po' distorta, volutamente, perché il termine magos nella Bibbia greca, a questo punto, viene utilizzato proprio solo nel libro di Daniele, lo troviamo, e traduce la parola ebraica ataf, che non è una parola ebraica, ma è una parola aramaica, ma che viene dall'accadico, e questo Ataf è proprio il divinatore, colui che fa la pratica della divinazione, quindi non è un saggio e basta, è proprio un mago, nel senso più magico possibile, più reale. Quindi c'era questa sciamano già appartiene ad altre culture, diciamo divinatore, astrologo, perché tutta la divinazione era legata alla lettura degli astri, non erano divinazioni, erano delle vere e proprie scienze, ci sono interi trattati sull'astrologia nel vicino Oriente antico. Quindi questo, diciamo, il termine greco è utilizzato nella 70, quindi nella traduzione greca della Bibbia, proprio per tradurre la parola divinatore, colui che fa la divinazione. Va bene, ci sono domande?
Volevo chiedere se già nella comunità paolina, no? Si era posto un po' il problema di questa resurrezione, c'era già, incominciava a serpeggiare l'amarezza, non so, la delusione,
sì. Allora, sì,
già con Paolo che è il primo.
Già con Paolo si comincia a soffermarsi sull'idea della risurrezione dei morti e della risurrezione in Cristo. La domanda che si pone, allora, prima di tutto, quando teniamo considerazione degli scritti della Bibbia, noi adesso abbiamo la Bibbia in formato tascabile, voi ve la portate dietro e potete leggere da Genesi a San Paolo senza problemi, mentre invece quando parliamo delle comunità bibliche non date per scontato che le comunità tra di loro si conoscessero, cioè non date per scontato che i Corinzi sapessero della lettera ai Romani e viceversa, e che la comunità di Giovanni abbia letto le lettere paoline. Questo, questo noi lo diamo per scontato, ma non è così, non avevano a disposizione il testo, no, della Bibbia o del Nuovo Testamento, quindi Allora, per quanto riguarda i Vangeli, le diverse comunità si conoscono tra di loro, le comunità dei Vangeli, ma per quanto riguarda gli altri scritti è già un po' più complicato stabilire in che termini si conoscesse. San Paolo affronta il problema, ma San Paolo non affronta il come risorgeremo, che invece raccontato poi attribuito a Cristo stesso, perché una delle domande che noi potremmo porci è: ma perché Paolo non ha scritto un Vangelo? Dice, lui non è testimone oculare. Sì, non è oculare, ma nemmeno Marco è oculare, nemmeno Luca è oculare. Perché Paolo non scrive un Vangelo? Perché il suo modo di predicare non è legato appunto al genere Vangelo, ma è legato ad un altro genere letterario che lui ritiene per sé più conveniente del genere Vangelo. Sì, era il suo modo di fare. Cioè la rivelazione rispetto ai nostri talenti, no? Paolo scriveva delle bellissime lettere, ma come evangelista forse sarebbe stato meno qualificato da questo punto di vista. Se qualcuno scrive, sa che non si può imporre, no, il genere letterario, vi dico scrivi le poesie, e uno scrive di solito prosa, è una violenza.
Possiamo dire che il racconto di Lazzaro, se così possiamo dire, non è altro che una teologia sulla resurrezione.
Sì, però c'è un fondamento storico, nel senso che alla base vi è evidentemente un racconto di resurrezione di un personaggio non meglio noto come Lazzaro, poi là c'è tutta la riflessione sul nome Lazzaro, Eleazar, il sommo sacerdote, quindi Gesù che resuscita il sommo sacerdozio, resuscita la Torah, perché Lazzaro era avvolto nelle bende e puzzava da 4 giorni, i 4 giorni rappresentano le 4 ere dell'umanità, quindi la Torah era stata lasciata per 4 ere chiusa dentro e puzzava e Gesù la resuscita e quindi la riabilita, ma alla base del racconto c'è un racconto di resurrezione che viene rielaborato in chiave teologica.
Luigi, scusami, ti avevo già chiesto prima durante l'intervallo, mi è sembrato di capire che i 4 personaggi del libro di Daniele, i 4 giovani, siano rappresentativi di un popolo, del popolo di Israele. Io mi chiedo, il nome Daniele è simbolico, è rappresentativo, anche perché nel libro di Ezechiele, sia al capitolo 14 che al capitolo 28, si parla di un altro Daniele che è associato a Noè e Giobbe. Allora volevo sapere un poco.
Allora, sì, assolutamente. Il personaggio di Daniele non è scelto in maniera casuale, ma evidentemente appartiene già ad una tradizione di sapienza. Quindi si dice saggio come Daniele, evidentemente era proprio un modo di dire per gli ebrei. E i personaggi che rappresentano la saggezza in Israele, i sapienti di Israele, sono appunto Daniele, Giobbe e Noè. Che bella musica. No, bella veramente, veramente bella. mentre invece, per esempio, anche per lo stesso Giobbe, a Giobbe è attribuito un libro, chiaramente non l'ha scritto lui il libro, il personaggio di Giobbe viene scelto perché evidentemente nella tradizione ebraica Giobbe rappresentava questa forma, il saggio per eccellenza, no? Come l'uomo sapiente che riesce a sopportare noi oggi diciamo il paziente per eccellenza, diciamo la pazienza di Giobbe per indicare appunto una persona paziente. Sì, no, esistono dei racconti. C'è un'altra cosa però che vi vorrei far presente, c'è un'altra domanda prima e poi specifico.
Se il canone è chiuso per l'ebreo, come mai troviamo i capitoli 12 alla fine? Non lo troviamo nel testo ebraico, allora, invece lo trovo nella maggior parte delle traduzioni della cattoliche e non quelle protestanti.
Allora sì, il canone non è chiuso per gli ebrei, ma all'interno del canone, e questo fu un principio adottato poi successivamente, non potevano entrare i libri scritti in greco. Quindi essendo i capitoli 13 e 14 di Daniele, che noi troviamo nella tradizione cattolica, nelle tradizioni cattolica e ortodossa, scritti in greco, gli ebrei non li accettarono nel canone, così come non accettano il libro di Tobia, così come non accettano i libri dei Maccabei. Tutti quei libri che non hanno un originale ebraico, ma sono stati scritti direttamente in greco, anche parti di libri, non sono stati accettati nel canone ebraico. Quindi un criterio di fondo è che i libri fossero scritti nella lingua sacra o in aramaico al massimo, perché l'aramaico era accettato. Un motivo di base è che Labano, il suocero di Giacobbe e parente di sua madre, quindi anche zio di Giacobbe, Labano parlava in aramaico e quindi gli aramei erano entrati nella discendenza di Israele, mentre invece i greci non appartenevano alla discendenza del popolo eletto e quindi la loro lingua non poteva mai essere considerata sacra, che i greci erano considerati nemici. Il problema dell'ebraica veritas è un problema che già si era posto Girolamo. Secondo Girolamo avremmo dovuto accettare solo i libri in ebraico. A mio avviso questa è una restrizione legata all'idea della lingua sacra che non può appartenerci, perché la sacralità non può essere determinata solo da un fattore linguistico. E altrimenti non sarebbe lecito, cioè, ed è strano che proprio i cattolici poi siano usciti fuori da questo impasse, perché noi le lingue sacre ce le abbiamo avute, i cattolici e gli ortodossi l'idea della lingua sacra ce l'hanno avuta per secoli, poi ci siamo usciti quando, grazie alla predicazione di Cirillo e Metodio nei paesi dell'est, si decise di tradurre la liturgia in slavone, ma là fu proprio una concessione, perché le lingue sacre erano considerate il latino impropriamente, perché la Bibbia non è scritta in latino, però visto che era la lingua dell'impero era sacra, e il greco e l'ebraico e l'aramaico, queste erano lingue sacre. Poi successivamente siamo riusciti a riuscire. Il Corano è deve essere in arabo, se non è arabo non è Corano, quindi le traduzioni non sono Corano. È sacra la lingua, perché è la lingua che Dio ha usato per rivelarsi. C'è qualche altra domanda?
Quindi le chiese riformate non hanno accettato.
Non hanno accettato i capitoli 13 e 14 di Daniele, in più tutti gli altri libri che sono scritti in greco, quindi Maccabei, quindi il libro di Tobia, quindi il libro di Giuditta, eccetera, non sono stati accettati dalle chiese riformate, le quali però alcune chiese riformate comunque consigliano la lettura di questi testi come testi necessari per la ricostruzione storica, per anche per esempio il libro della Sapienza di Salomone, perché hanno degli insegnamenti morali compatibili, no, con la nostra fede, ma come letture spirituali, non come testo ispirato. Questa è la differenza.
Un'ultima cosa, questo modo di procedere certamente è sconcertante per tutti quelli fondamentalisti che fanno del testo qualcosa di fisso che deve essere sacro e quindi quasi inamovibile, no? Quindi questo modo di procedere o questo modo di studiare non potrebbe essere assolutamente proposto in ambienti fondamentalisti.
Assolutamente.
E quindi adesso anche nell'annuncio per esempio ai nostri fratelli ortodossi penso che tu provi tanta più difficoltà.
Allora, con gli ortodossi c'è difficoltà, ma non tanto per il fatto della teoria in sé, cioè l'aspetto è anche accettabile, perché come noi loro basano la loro teologia sulla teologia dell'incarnazione, non sulla Bibbia, quindi proprio la Chiesa ortodossa non è biblicista in questo senso.
Ma in questo alla fine non ci può essere questa risultante, dico, come può agire il popolo, come possono agire tanti ambienti nostri, anche cattolici, no? Una perdita di sacralità.
Allora, questo è il rischio assolutamente, per questo infatti volevo dirvi quella piccola precisazione a cui vi facevo accenno prima. Tutta questa noi qua diamo dei criteri, no, per cercare di classificare, orientare, eccetera, al di là delle letture spiritualiste che mi fanno paura, perché le letture spiritualiste si portano, possono portare a dei fanatismi anche in seno al cattolicesimo, noi ci riteniamo immuni da ogni tipo di fanatismo. In realtà mi sa che proprio questo preconcetto di immunità dal fanatismo ci sta facendo diventare più fanatici fanatici dei fanatici. Noi non uccidiamo la gente, non è che decapitiamo la gente solo perché siamo stati salvati dalla laicità, dai criteri della laicità che hanno portato un ridimensionamento del cristianesimo, ma fino a 60 anni fa avremmo impiccato volentieri anche il modernista più liberale, più moderato, lo avremmo tranquillamente impiccato. E quindi, voglio dire, è stato proprio, sono stati i valori della, del vivere comune che ci hanno liberato come cristiani da alcuni fondamentalismi, però non ne siamo immuni, assolutamente, anzi. Però l'unica cosa che dicevo, noi abbiamo dato dei criteri, però c'è una cosa che ha osservato un grande biblista che è Gunkel, che noi dobbiamo sempre aver presente. Quando noi facciamo questo tipo di studio, noi ci basiamo sulla Bibbia come testo scritto, quindi questo studio è basato sul testo così come ci è stato trasmesso scritto, ma una fase che noi non possiamo ricostruire, ma che sicuramente è esistita, è la fase della trasmissione orale del testo. Quindi anche se questo testo nella sua forma scritta può essere così suddiviso, eccetera, nella trasmissione orale dei racconti biblici noi andiamo a toccare veramente le radici dell'umanità, perché questi racconti sono radicati in un passato così remoto che noi non possiamo ricostruire. Quindi vi voglio precisare che la ricostruzione è basata sul testo scritto, ma il racconto nella sua forma orale non lo possiamo né collocare cronologicamente né ricostruire, ma lo dobbiamo presumere perché ci deve stare per forza la fase orale della trasmissione.
Guardando il programma del 15, hai qualcosa da sottolineare prima che noi ci salutiamo?
Allora, sì.
Ce l'hai sul retro.
Allora, la lettura del capitolo secondo è assolutamente una condicio sine qua non, quindi dovete leggere assolutamente il capitolo secondo di Daniele e anche il capitolo terzo, con il capitolo settimo dei Maccabei, quindi dovete leggere tre capitoli, il capitolo 2, il capitolo 3 di Daniele, 2 e 3, sono brevissimi, sono veramente leggibili, poi sono storie, quindi non si tratta di testi filosofici o quant'altro. E poi il capitolo 7 del secondo libro dei Maccabei. Perché questo? Perché la prossima volta affrontiamo innanzitutto il testo più da vicino, il capitolo primo di Daniele, in realtà è un capitolo che abbiamo detto che serve per incollare insieme i capitoli da 2 a 6 e cercare di inquadrarli in una storia comune, quindi è la cornice di questo piccolo romanzo. Mentre invece dal capitolo 2 in poi entreremo proprio nel testo e andremo a vedere alcuni aspetti di questo testo. Da questa fase in poi è tutto originale, è tutta produzione propria. Da questa fase in poi cercheremo di affrontare proprio gli aspetti dell'immaginario. Va bene, quindi capitolo 2, capitolo 3 e capitolo 7 di 2 Maccabei. Bene.